I presupposti del disabitare, edizioni Effigie, l'autore è Gianni Zampi. Vendi tutto allora, vendi il gelsocavo, tentacolare, vivo, prima che raggiunga la casa. Vendi la casa, anzi, la Vespa 50, il bassorilievo vendi, medita il prezzo. Sono queste le parole, i versi che sono citati in copertina di questo libro, Effigie edizioni Gianni Zampi. Prima però di entrare nella sua poesia, vorrei entrare dentro l'immagine della copertina e l'immagine di un'opera d'arte sempre straordinaria di Giuseppe Penone. Ce la vuole raccontare Gianni Zampi?
L'immagine mi ha colpito immediatamente, anzi quando è stata scattata la fotografia da Patrizia Lischi a Kassel nel 2003 ero presente, e quest'albero di bronzo con quel masso mi ha subito sconcertato, anche perché mi ha riportato ad altri alberi più domestici. E, per esempio, si è incontrato con un gelso che era piantato accanto alla casa dei miei genitori. Era un gelso vecchio, vecchissimo, anzi direi antico, ridotto solo a una corteccia vuota, però era incredibilmente vivo e ogni stagione si proponeva lanciando dei rami freschissimi. Questi rami poi si protendevano verso la casa e formavano una cupola impermeabile alla luce, e questa cupola sembrava poi volerla inghiottire la casa. Ho saputo in seguito che la parte viva di quelle piante è proprio la corteccia. Quella era una pianta che non voleva morire. Quella di Kassel invece, di bronzo e di pietra, mi apparve subito, non so di preciso, o eterna o morta per sempre. Oppure da un altro punto di vista, una, quella di Kassel, salvata dall'arte, l'altra dalla sua stessa natura vegetale.
Salvata dalla sua stessa natura vegetale, ma come? Ma come Gianni Zampi entrare in questa salvezza dal punto di vista naturale, se questo libro, se questa antologia poetica è intitolata I presupposti del disabitare? Ecco, io le ho chiesto di cominciare la conversazione parlando di questa immagine di copertina, perché questa immagine di copertina è veramente attraversata, mi corregga se sbaglio, dal presupposto del disabitare. C'è qualche dissonanza in questa opera d'arte di Giuseppe Penone, ma una dissonanza voluta, quel masso sopra l'albero, ecco, è un disabitare anche questo, Gianni Zampi?
Sì, è un disabitare profondo. L'idea del disabitare, l'ossessione del disabitare mi è venuta a seguito anche di fatti specifici, precisi, l'abbandono per esempio della casa di cui parlavo prima, la vendita di quella casa, perché poi è stato l'interruzione di un rapporto familiare dovuto alla morte dei miei genitori, quindi profondamente il disabitare ho subito legato a questo aspetto, diciamo, quasi mortuario, funereo. Ma non è un disabitare solo che riguarda l'abitazione o l'abitare in un posto, è un disabitare a questo punto, io credo, più profondo, che cioè, avanza in me passando gli anni.
Avanza passando gli anni, e questo libro avanza pagina dopo pagina, e ci troviamo subito di fronte, aprendo questo libro, Gianni Zampi, di fronte, se vogliamo, a un ostacolo, a qualche cosa che non siamo più abituati a vedere, ovvero la palizzata. Ora, la palizzata un tempo era quello che delimitava un confine, oggi le palizzate che cosa sono?
Ecco, io questa, la palizzata è... Pensavo all'inizio di intitolare il libro proprio Palizzata, e anche qui è legato alla vicenda stratificata alla base di tutta questa idea del libro. Nella casa in cui abitavo c'era un grande cancello di legno. Questo cancello chiudeva l'accesso alla casa, naturalmente, però venne quasi subito smontato da mio padre. fece togliere quasi subito, non so perché, forse per una questione pratica. E la recinzione, d'altra parte, incominciava a essere inghiottita anche questa dalla vegetazione. A me la vegetazione ha sempre spaventato per certi versi, non è che non sono un amante della natura, però la natura la vedo in maniera più piranesiana, ecco, che obiettivamente positiva. Dopo molti anni ho ritrovato questo cancello, era nascosto appunto tra l'erba, abbandonato su un fianco terroso. E tutto questo mi ha fatto venire in mente qualcosa che stavo studiando, che avevo letto. Per esempio un saggio di Peter Sloterdijk. In questo saggio si citano alcune scoperte archeologiche fatte, credo, in Africa, sulla base delle quali risulterebbe che più di 1,5 milioni di anni fa i siti abitativi preumani dell'epoca dell'Homo habilis venivano circondati da palizzate a protezione dal vento. La palizzata ha quindi una lunga storia, anzi una lunga preistoria, e chissà che non sia stato il primo muro della casa a venire. È questo che mi ha affascinato, non come ostacolo la palizzata né come ponte, perché non sono così ottimista, ma come primo muro di una casa a venire, che può essere grande, può essere piccola, accogliente, può essere anche a volte ostile.
Da una parte la palizzata, dall'altra la natura, sono due modi che costruiscono uno sguardo. Però lei accennava alla natura in una forma che vorrei sottolineare, seppure nella nostra brevità di questa conversazione. Lei parlava della natura secondo il concetto di Giovan Battista Piranesi, la natura che noi vediamo sempre in modo romantico. Piranesi invece la vedeva come qualche cosa che sovverte le regole del mondo, divora lentamente il mondo.
Sì, i termini sono quelli, ecco, la natura che non ci dà pace, che poi dire la natura in questi termini generici può significare poco, però la natura è l'ambiente dove noi siamo incistati, e questo ambiente ci è favorevole perché ci fa vivere, ma c'è ostile, è nemico molto spesso, l'erba cresce in continuo, non si riesce a dargli regola. La natura è sregolata, è selvatichezza all'inizio, e poi dopo il lavoro dell'uomo la domestica, la rende a volte graziosa, affabile. Nel libro infatti io parlo di giardini così come parlo appunto della natura in questi termini sovvertitrici dell'ordine che gli uomini vogliono dare al mondo.
Gianni Zampi, autore del libro I presupposti del disabitare, Figi Edizioni, adesso... Quale poesia ci fa ascoltare Gianni Zampi? Che cosa ha scelto?
Ma non so, potrei iniziare dall'ambientazione, dai luoghi, insomma, della mia infanzia. Io sono nato in un paese che sta proprio sul confine fra la provincia di Arezzo e di Siena, e lì incomincia una conformazione geologica particolare, quelle che vengono chiamate le crete senesi, che non so se conosce, ma un luogo secondo me quasi sognato. Di là Siena. Il cielo era pieno di caverne inabitate, così l'assedio venatorio principiò nel cessare del bosco, nel luogo di conflitto con la terra lavorata. Oltre le crete, traversate dai tralicci per l'irrigazione, si distese di colpo la città nel giorno ocra. Ogni corpo in avvicinamento mostrava, negligente, divinità ortogonali.
E prima di arrivare alle divinità ortogonali, ritorniamo al primo verso di questa poesia. Il cielo era pieno di caverne inabitate. Questo libro è una coniugazione del verbo abitare per comprendere quanto questo verbo, mi corregga se sbaglio, per comprendere quanto questo verbo abitare invece sia più un disabitare.
In effetti è così, è un procedere verso questo disabitare, fino al disabitare totale del corpo, penso.
A un disabitare totale del corpo, quindi a un completo straniamento, che non vuol dire essere al di fuori del mondo, ma
no,
vederlo in una prospettiva diversa, ma non in un sancta santorum, ma semplicemente in una proposta di visione, se vogliamo, anche molto, molto discreta, molto, molto umile. Ed è questa la cosa bella. A proposito, parlavamo di natura, la parola umile ci viene utile, perché ci riporta alla terra in un senso quasi di grande devozione. Gianni Zampi,
sì, se vuole potrei leggerne un'altra a seguito di quella di La Siena. Si intitola Antenna a Monteluco. Il Monteluco è un monte del Chianti che porta sulla vetta una grandissima antenna, un ripetitore della RAI da sempre. La poesia dice così: un filo d'erba condusse soluzioni acquose nell'arzura, servo della proliferazione carezzò il Dio che si era tolta la veste. Noi vedevamo tutto questo dalla groppa del monte, vedevamo il microbo e il mostro con le teste pigiate sui bulloni dell'antenna radio. Giù a valle, visioni acustiche impareggiabili, cose comunque di ragazzi che si ripetevano come messe, ma solo in certe stagioni, quando ognuno avvisava, dito indice puntato, ecco il padre e l'allodola, ecco il sabbione.
Ecco il sabbione, così termina questa poesia, Antenna Montelupo, estratta dall'antologia Edizioni Effigie, I presupposti del disabitare. Io vorrei ancora, Gianni Zampi, indugiare proprio sul verbo abitare. Abitare ci conduce alla nostra casa. Per entrare nella nostra casa dobbiamo, per forza di cose, aprire la porta. E il gesto dell'aprire la porta è un gesto molto importante, perché c'è un fuori e c'è un dentro, ma tra il fuori e il dentro c'è quel limitare, quel sottilissimo confine, che a volte sottile non è, ovvero la soglia. Un suo collega, che si chiamava Yves Bonnefoy, a questo limitare aveva dedicato anche un libro, una straordinaria poesia dedicata alla soglia. E Yves Bonnefoy raccontava, spesse volte nelle sue poesie, l'insidia della soglia. Ora, questa insidia della soglia la ritroviamo anche in Gianni Zampi, perché la soglia anche per lei è un valore importante per ciò che è dentro o per ciò che è fuori, Gianni Zampi.
Sì, a questo proposito mi piacerebbe leggere una poesia che riguarda proprio la soglia. È una poesia che confina strettamente con la prosa. Si intitola Exeunte 1. Fa così. Quella casa ha dimenticato la propria soglia, gira intorno a se stessa. Una volta, forse anche due, ho ascoltato nell'estivo silenzio del palazzo il pianto di un infante americano. Un infante è per definizione uno che non parla, e allora come so che il pianto era un pianto americano? So dei genitori, e la casa ne era orgogliosa. Pensi alla soglia come a qualcosa che è solo entrata. Questo pensiero non è del tutto condivisibile. La soglia è tanto soglia per il dentro che per il fuori, lo sanno tutti. Gli americani, per esempio, ne sono usciti.
Gli americani ne sono usciti, e quando lei diceva questo verso dell'uscire mi è venuta in mente un'altra sua poesia che comincia, se non ricordo male, io sono uscito e ho visto, se vedere ti dice qualcosa, ecco. Mi è rimasto impresso questa, questa figura, se vedere ti dice qualcosa, ecco. E questa, la lettura di queste poesie, è proprio questo vedere che ci dice qualche cosa, o che non ci dice, perché non sempre il vedere deve dire. Gianni Zampi, quando noi raccontiamo i libri di poesia, chiediamo sempre ai nostri ospiti di fare un gesto talmente normale, forse banale, di aprire il libro a caso. Lo apra anche lei, e in quale poesia si imbatte il suo sguardo e poi ce la legga?
Una poesia che ho aperto veramente a caso, che si intitola Brennero. Una poesia che apparteneva già al primo libro che ho scritto. Si fa così. Ora stai fresco, qui leggo i fondi del caffè e vedo che nel fondo dell'anima tua corrono gli autotreni. Ti telefono dal Brennero, da una postazione fissa in quota, dove l'habitat è disabitato, e anche se non si usa più, ti telefono lo stesso con le monete da 200 che mi sfondano le tasche. Ti telefono archeologicamente, e c'è pure un certo rischio. Sono qui uomini in tuta, coi picconi, e sfondano il terreno intorno. Ti telefono nel tremolio del filo, nella tempesta di colpi alla comunicazione. Nei fondi del caffè vedo la postazione trascinata al museo della frontiera e le monete che precipitano costanti. Parlare costa, ho ragione, ma è l'aria di quassù che più mi colpisce, l'aria che trascolora e si flette, che mi sembra stanchissima. Allora lancerò lontano la schifezza dei fondi del caffè e dell'anima, che se c'è batte un colpo. Stai tranquillo, ti dico, al chilometro zero sono io il museo.
Ci ha riportato al Brennero questa poesia, e a proposito di soglie, a proposito di confine, questo è un territorio di confine, e per forza di cose, quando lei diceva l'habitat è disabitato, ecco, qui è senza indurre a farci un'analisi sociologica, e non solo, perché qui se l'habitat è disabitato, è un habitat più che tutto non tanto quello che è intorno a noi, ma è l'habitat che è dentro di noi.
Sì, io penso sia proprio così, credo sia proprio così.
Ma in questo nostro essere disabitati, nel nostro essere dentro, che posto ha per Gianni Zampi la presenza di Dio? È una presenza che, se ricordo bene, entra in una poesia, no? Quando lei dice che Dio distese un territorio, ecco. Ma forse la presenza di Dio in questo essere noi disabitati è una presenza che è un'assenza molto ingombrante.
È un'assenza ingombrante. La poesia si intitola Veglia. Fa così. Dio distese un territorio. A caso si posavano uccelli e nebbie. Tutto quanto cercava la terra, io penso. Così entrai nel corpo vasto di giugno in modo vegetale, dal basso. Lontano ancora pullulavano le spighe scagliate dallo strato più fondo della superficie. Il sole, spremuto da giorno interminabile, si impigliava al grano, mandava schegge luminescenti. Ogni goccia della pioggia recente vedevo sgranarsi nell'aria crepuscolare, tornare alla madre nube. I piedi toccavano argille plioceniche. Mi avvicinai a quell'ultimo vedere nella sproporzione di un passo più veloce dello sguardo e con un dito tracciai una linea curva, netta, tra cielo e terra.
Questo libro ha una nota a cura di Silvia Zoppi Garampi, e in questa nota vorrei estrarre un concetto che peraltro abbiamo già toccato a proposito del disabitare, il dramma del mistero. Dico proprio dramma volutamente, perché il mistero, leggo nella nota di Silvia Zoppi, il mistero c'è E col mistero di pari passo dobbiamo vivere, il mistero è in noi, basta non dimenticarcene. Ecco, siamo disabitati anche a volte dall'assenza del mistero, Gianni Zampi.
Sì, se il mistero sparisce significa che non c'è più neanche il pensiero, secondo me. Il mistero crea la nostra esistenza in una dimensione che non è quella naturalmente dell'apparenza, del fenomeno quotidiano, quello che ci accade e basta. Si cerca in quel mistero una voce, una traccia, non so, si cerca anche un Dio forse, anche se io non riesco mai a trovarlo.
Siamo alla fine di questa conversazione, Gianni Zampi, e nel mio aprire a caso alla fine è proprio la poesia dove si è imbattuto il mio sguardo, e vorrei che lei ce la leggesse, perché è vero, siamo alla fine di questa conversazione, tutto ha una fine, tutto quanto ha una fine, e però la fine che lei racconta è una fine che ci coinvolge. Oggi è il 2 di novembre, è il giorno, se vogliamo, per eccellenza della fine, guardare in faccia la fine, perché lì è il nostro arrivare e forse il nostro ripartire. Ma quando siamo alla fine di qualcosa, che cosa succede?
Che pagina è la poesia?
È a pagina 64 e si intitola Alla fine, e ci ascoltiamo questa poesia dalla voce dell'autore Gianni Zampi, che ci racconta il suo libro I presupposti del disabitare. Prego, Gianni Zampi.
Alla fine. Quando siamo alla fine di qualcosa, pure in buona salute, pure nel pieno della giovinezza, si pensa, si sente di dover finire con quella. È la fine in se stessa che coinvolge, avverte con largo anticipo del suo arrivo, mette avanti segnali inconfondibili, non ci prende mai alla sprovvista.
Quel non ci prende mai alla sprovvista, forse, chi lo sa, magari ha qualche nascosto, qualche punto interrogativo, chi lo può dire. Gianni Zampi, I presupposti del disabitare, il libro che abbiamo attraversato insieme con l'autore. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni, Gianni Zampi?
Stavo leggendo la riedizione della bufera commentata di Eugenio Montale, che è uscita recentemente.
Che legame c'è tra la sua poesia e la poesia di Montale, qualora vi sia un legame?
Il legame è un legame fondamentale, penso. Montale è una lettura che mi ha accompagnato da quando ho iniziato a praticare la poesia. Sicuramente è l'influenza principale, l'indirizzo che ho cercato non è sicuramente quello di entrare dentro Montale oppure di ragionare come Montale o di scrivere come Montale, sarebbe impossibile, però ha indicato una strada non sempre condivisibile, almeno per molti. A un certo punto sembra che Montale abbia abbandonato quella che era la via reale della sua poesia. Io invece credo che anche nella seconda parte di Montale, quello dopo gli anni 60, ci sia importanza, ci sia qualcosa da imparare, anzi molto da imparare.
A proposito, lei diceva poco fa, a proposito della natura, di questo concetto piranesiano della natura che ritroviamo anche nella natura ostile all'uomo, nella poesia, se ben ricordo, nella poesia di Eugenio Montale, la sua grande attenzione nei confronti dell'essere umano e dell'essere natura. Grazie davvero Gianni Zampi per il tempo che ci ha dedicato per raccontarci I presupposti del disabitare. Buona giornata.
Grazie.